Buonasera e bentornati, ben ritrovati ad una nuova puntata di Notte Horror. E come ogni giovedì, in diretta da Radio Atlanta, noi vi portiamo nel mondo dell'horror. Questa sera la puntata è dedicata alle streghe. Caccia alle streghe. Ne abbiamo già parlato, queste figure magiche e misteriose che rappresentano un po' l'eterno femminino. Le streghe sono affascinanti, possono essere donne bellissime o streghe malefiche. Le streghe aprono a un immaginario fatto di racconti, fatto di pozioni, fatto di maledizioni. Ne abbiamo trattato proprio all'inizio della nostra avventura dal punto di vista storico-giuridico, ricostruendo dei processi realmente avvenuti. Andatevi a vedere la puntata, mi raccomando. Questa sera alziamo ancora il tiro, perché non parliamo delle streghe come figure magiche mitologiche, non attingiamo all'universo super adolescenziali delle Strix, le streghe, no. Questa sera il discorso si fa molto molto serio, perché affrontiamo il discorso proprio di caccia alle streghe, la persecuzione, da un horror di immaginazione a un horror reale. Perciò non perdetevi la puntata. A tra poco! Con il brano di Andreas Vollenweider, del compositore, subito abbiamo evocato la magia e il mistero di queste figure. Le streghe, che cos'è una strega? Viene associata spesso a riti, viene associata a pozioni e formule magiche, e dalla figura storica realmente esistente in carne ed ossa, nel corso dei secoli è stata declinata fino ad arrivare alla nostra contemporaneità, in cui le streghe sono state anche un po' idealizzate nei film e telefilm per adolescenti, come ragazze dotate di poteri magici e soprannaturali, e molto molto spesso anche in una chiave comedy. Non a caso alcuni dei film e dei telefilm hanno proprio come il titolo Vita da streghe. Chi non vorrebbe essere una strega, una moderna strega, e svolazzare nei cieli non su una scopa di saggina ma su un aspirapolvere, come faceva Eleonora Giorgi. Ma questa sera ho anticipato, perché il tema diventa più serio, il tema diventa più corposo, perché trattiamo questa figura, non a caso anche il titolo, caccia alle streghe. Perché? Che cosa vuole dire? Allora, da tempo immemorabile, torniamo indietro nei secoli, torniamo nel Medioevo, la figura della donna è stata spesso demonizzata e considerata anche un pericolo, è stata considerata una tentazione. E quindi le persecuzioni che sono state fatte nei confronti delle streghe in realtà rappresentavano anche un calmiere sociale, e torturare, bruciare, uccidere veniva spesso inflitto non tanto a una generica popolazione fatta di uomini e donne, ma era proprio mirata come contenimento sociale, perché la donna, una figura di donna outsider, fuori dalle regole, a volte rappresentava anche un fortissimo pericolo alla stabilità sociale. Quindi questa sera noi parleremo della figura storica, ma anche contemporanea, perché, miei cari ascoltatori, vedremo che la caccia alle streghe non è finita, anzi, proprio nel nostro contemporaneo è ancora più aspra, ancora più severa, sotto diversi nomi. In realtà, purtroppo, la conseguenza è la stessa. Quindi preparatevi, tenetevi forte, perché questa sera noi affronteremo la caccia alle streghe.
We'll be right back.
con Witch's Woman il parallelo tra la donna e la strega degli Eagles è evidente, laddove la donna spesso è stata identificata come un essere anche pericoloso. E abbiamo fatto proprio nell'introduzione questa specificazione, che non racconteremo di tutta la parte affascinante e coinvolgente che adesso è declinata un po' anche nel contemporaneo, ma andiamo a esplorare il mondo reale, il mondo storico di quello che è stato la caccia alle streghe attraverso la persecuzione della donna, e vedremo che questa caccia, questa persecuzione non è finita in Scozia con l'ultima messa a rogo, ma continua perché si è traslato nel contemporaneo. Però per affrontare questo argomento, che comunque è molto serio, è impegnativo e, come diciamo sempre, il vero horror è la realtà, non siamo da soli, perché ci aiuta, ci accompagna la professoressa Maria Mantello. Buonasera, professoressa.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a lei perché la professoressa è docente di storia e filosofia ed è giornalista e saggista. Ed è proprio grazie ad una delle sue opere, che si chiama Sesso, Chiesa e streghe, che noi possiamo addentrarci in maniera seria e precisa in tutto quello che rappresenta sia la storia che la contemporaneità, perché il sottotitolo è Una storia vecchia e nuova di femminicidi, perché al centro purtroppo c'è la donna. È corretto, professoressa?
Senz'altro. Perché chiaramente questa è una questione antichissima. Io dal libro parto da Eva praticamente, quindi da questa contrapposizione che poi è stata fatta tra Eva la peccatrice, la strega per antonomasia, secondo tutte le encicliche pontificie dagli inizi: tu sei la maledetta, tu hai tentato, sei stata tentata dal diavolo e sei tu che hai convinto Adamo, no? Quindi che è proprio tutta una falsificazione del mito del Genesi originario, dove si spiegava proprio attraverso la metafora dell'albero della conoscenza l'entrata nella storia umana della umanità. E quindi adesso è chiaro che non posso soffermarmi troppo su questo, ma il libro mette in evidenza, con tutta una serie di documentazione particolareggiata, come da Paolo di Tarso in poi, quindi dalle origini, Paolo è l'ideologo del cristianesimo, come questo dualismo che poi è
San Paolo, è quello che viene definito San Paolo, che noi conosciamo proprio.
San Paolo, sì, Paolo di Tarso, che era ebreo peraltro, no? E quindi doveva giustificare anche il fatto che lui si era arruolato nell'esercito romano anziché difendere la causa della libertà del popolo ebraico contro l'occupante romano. Quindi vediamo che è sempre la storia che poi si ripete anche in questo.
Infatti, e lei giustamente, allora partiamo da Eva, quindi siamo proprio alle origini, nella costituzione anche del pensiero occidentale. Noi stasera parliamo, poi ci concentriamo sulla parte occidentale in cui c'è la Chiesa, giustamente citando anche Paolo di Tarso. Non parliamo degli altri universi, laddove, ahimè, la condizione femminile è ancora peggio, se possiamo dire.
Sì, è ancora peggio, però possiamo dire che all'interno del catechismo cattolico e delle encicliche recentissime, fino ad anche degli ultimi papi, Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, praticamente si riafferma questo discorso della donna che è per vocazione servente, in quanto è madre. E questa diciamo questione che è biologica viene trasformata in una essenza, cioè in una struttura organica, mentale della donna che è serviente anche se non ha figli, insomma. Ecco. E questo lo dice fino al catechismo attuale, perché questa è la tragedia e si continua ad affermare proprio questo ruolo della donna che non deve ovviamente emanciparsi, addirittura l'emancipazione viene considerata per esempio da Bergoglio come un rinunciare al femminile, alla propria femminilità, al proprio ruolo di accudente, di servile, eccetera.
E queste
Ora,
sono gocce pericolosissime perché vengono
certo.
assorbite non solo nei secoli, perché allora, partendo da Eva, attraversando tutta la costruzione del cristianesimo e del cattolicesimo occidentale, piano piano comunque noi assorbiamo quotidianamente e culturalmente queste gocce, questi modelli culturali. Quindi da Eva, la peccatrice che apre la porta al peccato originale, a Maria, altra figura santa, in cui però tutti i modelli femminili a cui però si devono omologare, si devono... Allora,
Esatto.
solo per parlare poi delle figure del cattolicesimo.
Certo, quindi si costruisce su questo famoso Fiat Mariano praticamente questa obbedienza, quindi come è una contrapposizione costante, tanto che adesso non è che possiamo ricostruire tutto questo percorso attraverso i testi, le encicliche, eccetera, ma la cosa incredibile, se noi pensiamo a un caso che cito nel libro di Maria Immacolata Rumi, che fece un grande scalpore, questa donna uccisa praticamente a pugni, calci, bastonate dal marito. Ma la cosa gravissima è che il sacerdote al rito funebre praticamente disse si è liberata nel martirio. Quindi praticamente questa esaltazione della vocazione sacrificale della donna, testimone, martire nel restare al suo posto per la famiglia, per i figli, ben sei, poveretta, insomma. Ecco. Quindi e poi tutta il mito mariano che è stato costruito proprio nella totale obbedienza della Madonna, che per conto terzi, tra l'altro, gli viene comunicato di essere incinta e risponde con questo Fiat famoso.
Approfitto proprio per sottolineare che la copertina del saggio Sesso, Chiesa, Streghe
Esatto.
è proprio l'Annunciazione del Lotto di Lorenzo Lotto, che secondo me è uno dei dipinti più belli, poi sono particolarmente legato, in cui si vede proprio un particolare dell'Annunciazione e si vede anche un gatto che attraversa
Esatto.
il percorso.
Allora, scusi se
No, no,
l'entra,
assolutamente.
questa copertina, d'accordo ovviamente con l'editore, l'ho scelta io,
Che è
perché
Fefe editore, diciamolo, perché...
Lotto era in odor d'eresia e quindi questo quadro del Cinquecento è rivoluzionario perché Maria scappa è rivolta, non è in una posizione, diciamo, classica, classica. Fugge e apre le mani, riserra la testa nelle spalle, come per dire che cosa mi sta capitando. E la cosa interessante, poi arriviamo al gatto, è che Maria è istruita, non è analfabeta, e quindi c'è tutta questa radice ebraica dove tutti studiavano, hai questo libro aperto, ma guardando il particolare di quel c'è un mobiletto dietro dove c'è una clessidra andando ad ingrandire e sopra c'è un serpente. Il serpente che rappresenta nel suo ciclo il collegamento cielo-terra, il serpente cosmico, l'uovo cosmico, la vita, che quindi inizia con un atto di scelta, che è quello di cogliere dall'albero della conoscenza, e quindi inizia la storia umana, dove chiaramente non stai più in una sorta di non essere, che poteva essere questo Eden, dove non dipendi più da Dio, quindi questo Dio geloso che l'ha cacciata dal paradiso, che rappresentava nel Genesi l'origine della vita umana nel mondo, diventa chiaramente un atto di disobbedienza. E questo è proprio il problema, dove nasce poi il mito ex nihilo, dal nulla della creazione, e in nome della creazione anche l'avere un figlio è un fatto che non sta nelle mani degli individui, che sono soltanto dei mezzi. Il gatto che fugge poi è bellissimo perché si muove, è in movimento, e questo, i gatti vengono addirittura nel periodo della caccia alle streghe visti con tutta una serie di etimologie, tra l'altro stranissime, come il demonio che era da cui la strega dipendeva, che era il suo alleato, però la strega rimane sempre non autonoma, rimane dipendente, cioè è una ribelle non a quello che è il disegno divino, però ha come suo padrone un demonio, che poi c'è un pullulare, e quindi questi gatti rappresentavano questo, e tantissime donne vengono bruciate insieme ai loro gatti. Quindi,
E
che
questo
poi
è vero.
alcune li avevano proprio, quindi
Sì.
cose proprio altro che orrore. E queste donne erano poi le erbarie, le medichesse, le levatrici, e tutte ovviamente persone nella maggior parte istruite, ma che tramandavano tutta una serie di modi di intervenire sulla natura e di rispettare la natura, il ciclo biologico della natura, attraverso, intervenendo però a migliorare la condizione umana. Quindi ci sono istanze di libertà, di emancipazione, che non sono solo della donna, ma dell'intera società.
E qui
Non a caso.
entriamo, esatto, e qui entriamo proprio in quello che comunemente viene identificato e considerato come le streghe. Non perdetevi, ci torniamo tra poco.
Stay, I'm wild-eyed,
Sorcerer con Stevie Nicks, e siamo entrate proprio nel cuore da Eva la peccatrice, Maria la madre dei modelli del femminile, dei modelli poi stiamo vedendo con la professoressa Maria Mantello come questi abbiano condizionato il pensiero e anche la modalità contemporanea. E adesso invece entriamo proprio in quello che consideriamo comunemente, o vengono considerate comunemente, le streghe, demonizzate, considerate eretiche, donne comunque outsider che hanno a che fare soprattutto con il mondo della medicina, sono erbarie, medichesse come le definisce lei, guaritrici, streghe, e si occupano proprio, sono a cavallo tra la farmacologia e la natura.
Certamente, quindi sono praticamente le reti di quelle grandi dee madri di cui si conservano i culti che continuano a veicolare. Ora, la caccia alle streghe vera e propria, quindi che magari di solito si pensa soltanto nel clima della Controriforma, è un falso, è una vulgata, perché la prima strega viene mandata a rogo ufficialmente, quindi molte erano bruciate subito e basta, uccise, quindi recuperare i processi è stato anche molto difficile, si continua ancora a lavorare su questo. Allora, la prima strega viene mandata a rogo nel 1275 a Tolosa. Questo è un elemento molto interessante, perché a Tolosa insegnava Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino che l'anno prima praticamente Aveva tra i suoi scritti la Summa Theologiae, no? Aveva detto che la donna è un maschio sbagliato, una scemenza che riprende da Aristotele, anche il grande Aristotele ha detto delle fesserie, ovviamente, perché normalmente si nasce maschi. Quando c'è
Andiamo
qualcosa,
bene, mi
è da
permetta.
ridere, quando c'è qualcosa che non funziona, si nasce donna, quindi è un maschio mancato. Maschio mancato di quel processo di generazione, perché la Chiesa si dibatte tra il peccato della sessualità, del coniugio, ci sono del piacere sessuale, quindi che si deve inibire, ci sono delle cose incredibili che si sono inventati. E d'altra parte però il crescete e moltiplicatevi, di cui il detentore è il maschio, perché è sempre il maschio che genera, la donna concepisce e quindi sta lì a disposizione. Quindi la donna che è un maschio sbagliato, quindi ha liquid deficiency, mancante di qualcosa praticamente, e per questo diventa la porta del demonio. Quindi, e viene
Perseguitata,
praticamente
condannata.
arrestata, torturata. Io non mi soffermo molto su questo, ma erano delle cose orrende, orrende che li facevano, poverette, e comunque era destinata a morire. Diciamo, il manuale della caccia alle streghe, che è il Malleus Maleficarum, dice appunto femmina che viene da inferiore nella fede, mancante, eccetera, eccetera, e che comunque o colpevole o non colpevole, sì, è meglio che venga uccisa, perché comunque è un danno per l'umanità.
Per l'intera
Questa
comunità, infatti.
per l'intera comunità è
Lei
un
ha citato
problema.
proprio questo manuale, questa summa, in cui venivano raccolti tutte le metodologie, potremmo chiamarle, cioè è un manuale per l'uso dei
È un
futuri inquisitori,
prontuario,
sì.
infatti. Un
Quindi,
prontuario.
possiamo proprio definire che una volta identificata questa figura, anche veramente. È un outsider perché le persone che venivano perseguitate erano proprio quasi esclusivamente donne. C'erano degli stregoni, ma erano delle punte di... erano donne appartenenti ad ogni strato sociale, ma prevalentemente anche donne non istruite, anche, diciamo, donne semplici.
Certo, perché poi non è che si studiasse molto, no? Tranne cioè l'istruzione era relegata praticamente all'interno della famiglia, non esistevano le scuole pubbliche, non esisteva ovviamente tutto questo, e erano i maschi che studiavano. La donna non aveva nemmeno una stanza sua, un angolo dove poter stare, perché non era previsto, e questo ancora nei secoli successivi, no? Quando Virginia Woolf dice una stanza tutta per me, questa è stata la prima conquista. Ora, il Malleus Maleficarum, che appunto è il manuale della repressione, noi, pertanto, per fare un esempio, perché tanto dove colgo, colgo, cogliamo, cogliamo, che cosa dice? La donna è un mostro seducente, dal volto odoroso, ma con il ventre di capra, la coda di vipera. Il contatto con la donna è fetido, la sua compagnia mortifera, perché è una trappola, il suo cuore una rete, le sue mani catene, la donna è un nemico blando e occulto. Quindi una misoginia strutturale, che qui c'è già un culmine, perché siamo ovviamente già il Malus Maleficarum viene pubblicato tra il 1486-87 è il periodo in cui agli inquisitori, già prima veramente, ma adesso viene data carta bianca. Quando entrano in un paese, in una città, in un borgo, ovunque arrivino, lanciavano il cosiddetto editto di fede, per cui tutta la popolazione veniva chiamata a denunciare le eventuali situazioni che non funzionavano e quindi a individuare le famigerate streghe. Allora, tra liti familiari, liti con il vicino, eccetera, eccetera, si può immaginare
inviti,
quanto questo...
Inviti, dissidi e occasioni poi
certo,
per dire rivalse.
Inviti, ovviamente, ma anche perché poi chi denunciava beneficiava anche di una parte del patrimonio che comunque veniva estorto alla famiglia e veniva accumulato dagli apparati clericali. Quindi questo è anche un aspetto molto importante. In alcuni casi, se c'era una lotta per il potere, per il controllo del territorio e quindi per assumere la potestà, diciamo, il governo, la cosa più facile era denunciare la moglie, la madre, la zia, la nipote per stregoneria e molte famiglie nemmeno intervenivano perché tanto la causa era persa, perché la struttura era proprio una macchina della sofferenza e del destino di arrivare a Rocco, quindi diventava anche un'azione politica devastante. Tra l'altro questi due autori erano insomma dei pochi di buono, erano stati già incriminati per altre cose, ma molto spesso che cosa succedeva? Che gli inquisitori venivano uccisi addirittura dalla popolazione. Quindi questo lo racconta anche nel Nome della Rosa, no? Famoso Umberto Eco. Quindi venivano uccisi dalla stessa popolazione perché dove arrivavano era uno sterminio che partendo dalla donna arrivava poi a ben altro. Quindi,
sì, perché poi si metteva in moto anche un meccanismo che stritolava non solo le singole donne ma l'intera comunità, perché a queste donne inquisite, condannate, non si risparmiava niente. Quindi lei ha parlato di rogo, che poi era la condanna più spettacolare, ma molto spesso i processi venivano affrontati in pubblico, le umiliazioni venivano anche poi affrontate, venivano torturate in privato e umiliate di fronte a tutta la comunità. E poi c'erano delle prove, noi ne abbiamo parlato, venivano affogate, punte.
Sì, perché c'era tutta... E certo, o se superavano la prova di non essere affogate, legate, eccetera, per sbaglio, e comunque era stato il diavolo ad aiutarle, oppure il ferro rovente, di tutto e di più.
C'era anche una dissacrazione del corpo stesso della donna.
Sì, perché proprio l'odio verso il corpo, che è una questione ancora oggi, cioè il controllo del corpo della donna che diventa proprietà, e per controllare il corpo devi controllarne la mente. Quindi il discorso maschilista, del virus maschilista, che è la soggezione, creare questa soggezione, quindi l'introiezione del ruolo. Questo è terribile, tanto che ci sono tante donne maschiliste, si fanno chiamare anche il presidente adesso.
Quindi proprio è vero questa specifica, perché io la domanda che le volevo fare, quindi dal Medioevo, poi nel 400 al 600, ma piano piano con il procedere dei secoli la situazione migliora?
Ma certamente non c'è più questo orrore di genocidio di Stato, anzi genocidio di Stato, perché questa è stata la persecuzione delle donne e noi ancora oggi non sappiamo quante ne sono state assassinate. E
Lei
quindi
parla poi di milioni anche nel,
sì,
perché
perché
sia nel
noi
vecchio che nel nuovo continente, perché poi è famosa anche l'evento di Salem, da cui insomma.
sì, però c'è una differenza molto importante, evidenziata da grandi storici, che mentre lì non era strutturale, fu certamente un delirio collettivo, eccetera, gravissimo, nella Chiesa Cattolica è stato strutturale. Tanto che è arrivato ancora oggi, io avevo fatto un'indagine e avevo trovato che ancora agli inizi dell'Ottocento era stata mandata a rogo nei territori in terra polacca una signora, ma pare che questo è avvenuto anche dopo. L'esorcismo, ad esempio, che è proprio la favola delle favole, veniva applicato soprattutto alle donne, perché loro erano le indemoniate e quindi si dovevano liberare da questo male.
Da
Ma
questo
sul
male.
demonio vorrei dire una cosa importante. Come mai la Chiesa ha inventato il demonio? Perché daimonion vuol dire mi metto di traverso, che potrebbe essere quindi, che è il demone socratico del dubbio. Socrate diceva c'è un demone, no? Cioè il demone è quello che si mette di traverso, ti fa pensare, ti fa dire fermati e quindi ti fa dubitare.
E certo, che
Quindi
alimenta un po' anche poi la tragedia greca, che è un po' una
certo.
chiave
Certo,
di evoluzione.
certo. Mentre qui praticamente il problema è la domanda, da dove viene il male? Se è stato creato il mondo e il cattolicesimo ha proprio la creazione, il cristianesimo in generale, da niente, da zero, allora vuol dire che l'hai creato male. Se c'è il male, allora ci deve essere una figura, è un po' più complicato, chiaramente Agostino dice tu credi che sia male, ma alla fine è bene, vallo a dire alla caccia dalle streghe, alla persecuzione degli ebrei, perché poi facendo, non avendo più i catari, le varie eresie, eccetera, scoprono questi culti ancestrali che c'erano nelle valli, ma non solo nelle zone montuose, se c'erano dappertutto, ovunque si coltivasse qualcosa, perché era proprio la natura.
Certo, i riti propiziatori di tradizioni
Certo,
arcaiche.
allora il diavolo, la cosa che poi quando tu inventi queste cose la logica non c'è più, il diavolo addirittura dipende anche dalla divinità, perché non può essere superiore alla divinità. Quindi il male diventa la prova che hai, eccetera, eccetera. Vabbè, ma insomma c'è qualcosa che non funziona. Cioè, se tu questo mondo l'hai fatto, cioè il migliore dei mondi possibili, no? Tutte le speculazioni di Leibniz, eccetera, prese in giro poi dal grande Voltaire. Nel Candido dice, insomma, che è bellissimo, ecco, questo dovrebbe essere letto da tutti quanti, coltiva il tuo giardino e vedi che devi fare. E era
Esatto.
tutto sommato quello che cercavano di fare queste signore.
Queste
Forse
figure, sì. No, ma
mi
è
sono.
assolutamente no. Io ne approfitto perché proprio una di queste signore è stata accusata in tempi moderni di essere stata la colpevole dello scioglimento di uno dei complessi più famosi della musica internazionale, Yoko Ono.
say what we wanna say. We're dying. Each time we don't say how we really feel. We're dying. Each time we dare to do what we wanna do. We're living. Each time we open our minds to what we see. We're living.
Siamo passati dal Candido di Voltaire a Yoko Ono, però non è a caso, perché anche lei, una donna, un'artista e una musicista, che è stata incolpata dello scioglimento del gruppo storico dei Beatles. E questo ci porta un po' anche alla nostra contemporaneità. Perché? Perché coi secoli la situazione femminile migliora, mica tanto.
Beh, certo, voglio dire, ritorna qui, se posso permettermi, Yoko Ono, ritorna il cervello ancestrale. Io ne parlo anche, ma non è che me lo, l'ho scoperta io questa cosa, la Levi Montalcini ha fatto degli studi approfonditissimi su questo. Noi abbiamo quest'area cerebrale molto estesa, pulsionale, e ritornano soprattutto nei momenti in cui hai più rabbia, hai altri problemi, difficoltà, non sai con chi prendertela, proprio ritorna questo discorso arcaico dove dei modelli che sono stati sedimentati per secoli, per cui la colpa è sempre della donna. Pensi, una relazione di coppia, no? La cosa adesso magari si dice di meno, dice no, ma lui sarebbe tanto buono, è lei che lo istiga, è lei che strega, è tipica questa cosa. Quindi lì è diventato anche un fenomeno più allargato. Lei mi chiede se le cose sono cambiate. Certamente stanno cambiando. Le conquiste che le donne hanno fatto, almeno in Occidente, sono abbastanza recenti. È quella che è stata chiamata la famosa rivoluzione copernicana degli anni 70, le grandi conquiste, per parlare di casa nostra. Se pensiamo che al delitto d'onore, quindi al maschio di famiglia che era il tutore della donna, padre, fratello, marito, chi fosse, figlio, ecco che quindi doveva, il diritto d'onore è stato, e quindi con il annesso il matrimonio riparatore, è stato tolto nel 1981.
Beh, è che è proprio l'altro
ieri. Il nuovo
ieri.
Diritto di famiglia, questo magari è del 75, la parola chiave è parità. Il vecchio codice Rocco, che adesso il Ministero della Famiglia, vediamo un po' come dove andrà a parare, per adesso si stanno operando per ritornare per istituire la giornata della celebrazione della vita, per cui che coincide con la festa dell'Assunzione, per caso, dell'Annunciazione, che non è una festa, ma è nel calendario il 25 marzo.
Ma a proposito di giornate, tra l'altro noi siamo in anticipo di una settimana, abbiamo proprio una settimana anche poi per riflettere, perché il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Insomma, per istituire una giornata, comunque il problema, il controllo del corpo femminile, quello che noi abbiamo iniziato da Eva, il problema è ancora atrocemente attuale, perché certo, comunque sia la persecuzione, la violenza non si ferma.
Non si ferma perché in pratica queste conquiste che le donne hanno fatto e che si sono sudate, perché non c'è stato regalato niente, non sono ancora ben accettate. Perché quando c'è un problema, e non a caso è soprattutto è il cosiddetto focolare domestico quello più pericoloso, quindi la donna deve stare attenta con chi si accoppia, con chi, però a volte questo nemmeno basta, perché scoppia quello che il femminicidio non è solo quando ci scappa la morta, il femminicidio è tutta quella serie di vessazioni, di violenze che possono essere anche
psicologiche.
Soft, nel senso che sono io che ti proteggo, sono io che penso a questo, eccetera, perché comunque ti controllo, questo è il discorso. E ecco che questa violenza forte o più subdola è qualsiasi tipo di violenza esercitata sistematicamente sulle donne, attenzione, in nome di una sovrastruttura ideologica che ha dietro la matrice patriarcale, proprio per perpetuare non solo la subordinazione e l'annientamento dell'identità, che nemmeno si vuole che sbocci, perché identità non è qualcosa di definito, ma quello che vuoi essere, proprio attraverso l'assoggettamento fisico, psicologico, fino alla schiavitù e alla morte. Ecco, questa ormai è diventata una definizione che nei vocabolari per la prima volta è comparsa nel 2009 e nel Devoto Oli. È stato importante che almeno, però altri vocabolari non ce l'hanno. Ecco, e poi è chiaro che ci sono, cioè c'è tutta una trama sociale dietro questo, perché altrimenti la violenza ai vari livelli non si potrebbe estrinsecare.
E questo è fondamentale.
Infatti, questa
e noi
è
abbiamo
la
appena,
cosa.
Appena scalfito la superficie, perché
è
purtroppo
chiaro.
Esatto, il tempo a nostra disposizione è volato non su una scopa di saggina, ma grazie poi alle sue parole. Allora io approfitto ancora per ringraziare la professoressa Maria Mantello e magari ecco darle anche appuntamento a un prossimo approfondimento, perché abbiamo appena, come dicevo, appena scalfito la superficie. Ricordo poi che un approfondimento si può fare attraverso il saggio Sesso, Chiesa, Streghe, una storia vecchia e nuova di femminicidi, che è edito da Fefè Editore. Quindi speriamo di poter risentirci presto e ancora grazie professoressa.
Grazie a voi di tutto.
Grazie
e a chi ci sta ascoltando.
Assolutamente.
Buona serata.
Abbiamo iniziato soltanto a vedere, a svelare un piccolo velo, ma io alle streghe nuove e vecchie do appuntamento alla prossima puntata. Parleremo ancora di stregoneria. C'è una mostra alla Villa Reale di Monza che affronta questo tema e noi, mi raccomando, la prossima puntata sarà su un videogioco, ma per alleggerire un po' do appuntamento allo swing di Marco Bernardi e sulle note di Frank Sinatra. Anche lui ci parla di streghe. Al prossimo giovedì!
Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you.